From the conference center
dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione del sacerdozio della 179esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Questa sessione viene trasmessa in migliaia di case di riunione nel mondo. La musica per questa sessione è offerta dal coro del sacerdozio della Brigham Young University Idaho.
Thomas S. Monson, President of the Church.
Thomas S. Monson, presidente della Chiesa, dirigerà questa sessione del sacerdozio.
We welcome you, brethren, to the general priesthood session.
Cari fratelli, vi diamo il benvenuto alla sessione generale del sacerdozio della 179esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Questa riunione viene trasmessa via satellite ai detentori del sacerdozio, riuniti nel tabernacolo, nella sala delle assemblee, al BYU Marriott Center, al centro di addestramento dei missionari di Provo e in molte altre parti del mondo. La musica durante questa sessione è offerta da un coro di detentori del sacerdozio della Brigham Young University Idaho, diretti da Kevin Brower e Randall Campton, con Richard Elliott all'organo. Inizieremo questa sessione del sacerdozio con il coro che canterà Lodiamo il nostro Gran Signor. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Bruce D. Porter dei 70.
Praise to Him who reigns above all of all creation. Our beloved Heavenly Father,
nostro amato Padre nei cieli, a te e a tuo figlio Gesù Cristo siano ogni onore e gloria. All'inizio di questa sessione generale del sacerdozio nella tua Chiesa, veniamo dinanzi a te, uniti nei nostri cuori, per ringraziarti per le meravigliose benedizioni che hai riversato sulla tua Chiesa e sul tuo regno in questi ultimi giorni. Ti ringraziamo per la restaurazione dei sacerdozi di Aronne e di Melchisedec e per le chiavi apostoliche che guidano il tuo regno. Ti ringraziamo per il modo in cui la tua Chiesa si è fatta strada in tutti questi anni, portando benedizioni a nazioni e a popoli. Ti preghiamo per la prima presidenza, per coloro che parleranno questa sera, affinché lo facciano con il tuo spirito e affinché attraverso quello stesso potere noi possiamo comprendere, essere edificati e gioire insieme. E lasciamo questa preghiera nel nome di Gesù Cristo. Amen.
The choir will now sing, Father.
Il coro canterà ora Padre Celeste. Dopo il coro ascolteremo il presidente Boyd K. Packer, presidente del Quorum dei Dodici Apostoli, che sarà seguito dal vescovo Richard C. Edgley, del vescovato presidente. In seguito ascolteremo l'anziano Claudio R. M. Costa, membro della presidenza dei 70.
Young men speak of the future because they have no past.
Perché non hanno passato. E gli anziani parlano del passato perché non hanno futuro. Io sono un uomo anziano, ma parlerò del sacerdozio di Aronne sul suo futuro. Il sacerdozio di Aronne, che voi detenete, fu restaurato da un messaggero angelico. L'ordinazione fu eseguita per mano di un angelo che si presentò come Giovanni, lo stesso che è chiamato Giovanni Battista nel Nuovo Testamento. L'angelo spiegò che agiva sotto la direzione di Pietro, Giacomo e Giovanni, gli antichi apostoli, che detenevano le chiavi del sacerdozio superiore, che era chiamato sacerdozio di Melchisedec. Il potere e l'autorità del minore, ossia del sacerdozio di Aronne, è di detenere le chiavi del ministero degli angeli, di amministrare le ordinanze esteriori, la lettera del Vangelo, il battesimo di pentimento per la remissione dei peccati in accordo con le alleanze e i comandamenti. Voi siete stati ordinati ad un ufficio nel sacerdozio di Dio e vi è stata data l'autorità divina, che non è e che non può essere detenuta dai re e dai magistrati e dai grandi uomini di questa terra, a meno che essi non si umilino ed entrino dalla porta che conduce alla vita eterna. Nelle scritture ci sono molti resoconti di giovani che servirono. Samuele serviva nel tabernacolo con Eli. Davide era giovane quando affrontò Golia. Mormon iniziò a servire quando aveva 10 anni. Joseph Smith aveva 14 anni quando ricevette la prima visione. E Cristo aveva 12 anni quando fu trovato nel Tempio ad insegnare ai saggi. Paolo disse al giovane Timoteo: «Nessuno sprezzi la tua giovinezza». Quando iniziai la mia carriera di insegnante, il presidente J. Reuben Clark Jr., primo consigliere della prima presidenza, si rivolse agli insegnanti. Le sue parole entrarono nel mio cuore e mi influenzarono per sempre. Il presidente Clark descrisse i giovani come affamati delle cose dello Spirito e ansiosi di conoscere il Vangelo. Affermò: «Lo vogliono chiaro e semplice, vogliono conoscere le nostre credenze, vogliono essere testimoni della loro veridicità. Essi ora non sono pieni di dubbi, ma vogliono indagare, cercare la verità». Il presidente Clark continuò dicendo: «Non è necessario che vi avvicinate silenziosamente alle orecchie di questi giovani già spiritualmente esperti per sussurrarvi le cose della religione. Potete proclamare apertamente queste verità, faccia a faccia. Potete parlarne apertamente, non c'è bisogno di un approccio graduale». Da allora ho insegnato ai giovani nello stesso modo in cui insegno agli adulti. Vi sono alcune cose che avete bisogno di comprendere. Il sacerdozio è qualcosa che non potete vedere, né udire o toccare, ma si tratta di un'autorità reale e di un potere reale. All'età di 15 anni mi ammalai gravemente. Mi fu riscontrata la poliomielite, una malattia sconosciuta al mio medico del mio piccolo paese. Per settimane rimasi su una branda militare della Prima Guerra Mondiale, riscaldato da una stufa a carbone. Poi non riuscii più a camminare. È ancora vivo in me il ricordo del mio trascinarmi sul pavimento di linoleum e delle sedie usate per tenermi su mentre imparavo di nuovo a camminare. Fui più fortunato di altri. Un mio amico dovette camminare con le stampelle per tutta la vita. Quando andai a scuola, scoprii che i miei muscoli erano deboli. Quella condizione mi mette a disagio. Sapevo che non avrei mai potuto essere un atleta. Non mi aiutò quando lessi di un uomo che andò dal dottore per trovare una cura per il suo complesso di inferiorità. Dopo un attento esame, il dottore gli disse: «Lei non ha un complesso, lei è veramente inferiore». Con quello come incoraggiamento, continuai la mia vita e decisi di compensare in altri modi. Trovai speranza nella mia benedizione patriarcale. Il patriarca, che non avevo mai incontrato prima, mi confermò che i patriarchi hanno una visione profetica. Disse che avevo un desiderio per la vita terrena e che ero disposto ad affrontare le prove che avrebbero accompagnato la vita in un corpo mortale. Disse che mi era stato dato un corpo di proporzioni e salute tale da permettere al mio spirito di funzionare attraverso il mio corpo senza alcun impedimento fisico. Questo mi incoraggiò. Imparai che bisogna sempre prendersi cura del proprio corpo. Non introducete nel vostro corpo cose che possano nuocervi. Così come ci è consigliato dalla parola di saggezza, tè, caffè, liquori, tabacco, qualsiasi altra cosa che crei dipendenza o sia dannosa. Leggete la sezione 89 di Dottrina e Alleanze. Troverete grandi promesse. E tutti i santi che si ricordano di rispettare, di mettere in pratica queste parole, camminando in obbedienza ai comandamenti, riceveranno salute nell'ombelico e midollo nelle ossa. E troveranno saggezza e grandi tesori di conoscenza, sì, dei tesori nascosti. E correranno e non si stancheranno, e cammineranno e non si affaticheranno. E poi la promessa. E io, il Signore, faccio loro una promessa, che l'angelo distruttore passerà loro accanto come ai figli di Israele e non li ucciderà. Potreste vedere persone che sembrano aver ricevuto un corpo più perfetto del vostro. Non cedete nella trappola di sentirvi insoddisfatti per la vostra altezza o del vostro peso o delle vostre caratteristiche o del colore della vostra pelle. Voi siete figli di Dio, viveste in un'esistenza premortale come figli di spirito di genitori celesti. Al momento della vostra nascita riceveste un corpo mortale di carne ed ossa con cui sperimentare la vita terrena. Sarete messi alla prova mentre vi preparate a tornare ai vostri genitori celesti. Vi pongo la stessa domanda che Paolo fece ai Corinzi. E non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi? Il vostro sesso fu determinato nell'esistenza preterrena. Voi siete nati maschi, dovete custodire e proteggere la parte maschile della vostra natura. Dovete trattare in modo rispettoso e protettivo tutte le donne e le ragazze. Non abusate di voi stessi. Non permettete mai ad altri di toccare il vostro corpo in modo indegno e non toccate nessun altro nello stesso modo. Evitate i veleni mortali della pornografia e dei narcotici. Se sono già nella vostra vita, state attenti. Se continuate, possono distruggervi. Parlate con i vostri genitori. Parlate con il vostro vescovo, sapranno come aiutarvi. Non decorate il vostro corpo con tatuaggi o non fatevi il piercing per mettervi dei gioielli, state nella larga. Non bighellonate con amici che preoccupano i vostri genitori. Ovunque è presente l'influenza di Lucifero e delle sue legioni di angeli. Essi vi tentano a fare quelle cose e a dire quelle cose, a pensare quelle cose che vi distruggono. Resistete ad ogni impulso che turba il vostro spirito. Non dovete avere paura. Il profeta Joseph Smith insegnò che tutti gli esseri che hanno un corpo hanno il dominio su quelli che non ne hanno. E lei insegnò che tutti gli uomini sono istruiti sufficientemente per distinguere il bene dal male. Ricordate, il potere di pregare del vostro spirito vi proteggerà. Ricordo quando fui battezzato per immersione, per la remissione dei peccati. Ne fui felice. Presumevo che tutti i miei errori passati fossero stati lavati via e che se non ne avessi mai commessi altri nella mia vita, sarei stato puro. Era ciò che intendevo fare. Per qualche ragione non andò in quel modo. Scoprì che commettevo degli errori, non intenzionalmente, ma li facevo. Una volta pensai scioccamente che forse ero stato battezzato troppo presto. Non capivo che l'ordinanza del sacramento somministrata da voi del sacerdozio di Aronne è un modo per rinnovare l'alleanza del battesimo e per ribadire le benedizioni ad essa collegate. Non vedevo come dicono le rivelazioni che potevo mantenere la remissione dei miei peccati. Se siete colpevoli di peccato o malignità, dovete conoscere il potere dell'espiazione. In che modo opera? Con il pentimento profondamente sincero. Può sciacquare le piccole cose, mentre con profondo inzuppamento e strofinamento può lavare via le trasgressioni gravi. Con voi c'è sempre lo Spirito Santo che vi fu conferito al momento del battesimo. Io ero un sacerdote nel sacerdozio di Erone quando esplose la Seconda Guerra Mondiale. Fui ordinato anziano quando tutti venivano chiamati in guerra. Io sognavo di servire un fratello maggiore, Leon, che a quel tempo volava sui bombardieri B-24 nella battaglia di Bretagna. Mi offrii volontario per l'addestramento come pilota dell'aeronautica. Non passai l'esame scritto per un punto, poi il sergente ricordò che vi erano molte domande che valevano 2 punti e che se ne avessi azzeccate 2 a metà mi avrebbero promosso. Parte del test era composto da questionari con risposte multiple. Una domanda era: per cosa si usa il glicol etilenico? Se non avessi lavorato nella stazione di servizio di mio padre, non avrei saputo che veniva usato come antigelo per le automobili, così superai l'esame. Pregai per la parte fisica, ma fu una visita normale. Voi giovani non dovreste lamentarvi dell'istruzione scolastica, non immergetevi troppo nella parte tecnica al punto di non imparare le cose pratiche. Tutto ciò che imparare è pratico, in casa, in cucina, in giardino, e vi sarà di beneficio. Non lamentatevi mai dell'istruzione scolastica, studiate bene e frequentate sempre. La gloria di Dio è l'intelligenza, ossia in altre parole luce e verità. Qualsiasi principio di intelligenza noi conseguiamo in questa vita sorgerà con noi nella risurrezione. Noi siamo tenuti a conoscere cose che sono al di sopra e cose che sono al di sotto, cose che sono nella terra e sulla terra e in cielo. Potete imparare a riparare le cose, a dipingerle, persino a rammendarle o qualsiasi altra cosa pratica, vale la pena di farlo. Se non sarà di particolare beneficio per voi, lo sarà quando servirete le altre persone. Finì per volare in Oriente sullo stesso tipo di bombardiere di mio fratello. La mia missione, come si rivelò essere, fu di insegnare il Vangelo in Giappone come soldato. Forse la più grande sfida che si ha in guerra è di vivere nell'incertezza senza sapere come finirà o se potremo proseguire la nostra vita. Mi fu dato un piccolo libro di Mormon per i militari che mi stava in tasca. Lo portavo ovunque, lo leggevo ovunque, divenne parte di me. Le cose che per me erano incerte divennero certe. La certezza del Vangelo, la verità, una volta compresa, vi aiuterà ad attraversare le difficoltà della vita. Passarono 4 anni prima che potessimo fare ritorno alle nostre vite, ma io avevo imparato e avevo una testimonianza certa che Dio è nostro Padre, che noi siamo i Suoi figli e che il Vangelo restaurato di Gesù Cristo è veritiero. La vostra generazione è piena di incertezze. Una vita di divertimento, a giochi e giocattoli costosi è giunta ad una fine inaspettata. Passiamo da una generazione di agio e di divertimento ad una generazione di lavoro e responsabilità. Non sappiamo quanto durerà. La realtà della vita ora fa parte delle vostre responsabilità nel sacerdozio. Non vi farà male volere qualcosa e non averlo. La maturità e la disciplina che ne deriveranno vi faranno bene. Vi assicureranno una vita felice e una famiglia felice. Queste prove vengono con la responsabilità nel sacerdozio. Alcuni di voi vivono in paesi in cui gran parte di ciò che mangiano e parte di ciò che indossano dipendono da ciò che può produrre la famiglia. In certi casi, ciò in cui potete contribuire sarà determinante affinché la vostra famiglia possa avere di che mangiare e un luogo in cui vivere. Imparate a lavorare e a sostenere. Il fondamento della vita umana, di tutta la società, è la famiglia, stabilita dal primo comandamento dato ad Adamo ed Eva, i nostri primi genitori. Moltiplicate e riempite la terra. Poi giunge il comandamento: onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti dà. Siate membri responsabili della vostra famiglia, curatevi di ciò che possedete, dei vostri abiti, delle vostre proprietà. Non sciupate ciò che avete, imparate ad accontentarvi. Può sembrare che il mondo sia in trambusto, e lo è. Può sembrare che vi siano guerre e rumori di guerre, e ci sono. Può sembrare che il futuro vi riservi prove e difficoltà, e probabilmente sarà così. Tuttavia, il timore è il contrario della fede, non abbiate paura.
Io non temo il futuro e non dovreste farlo neanche voi. Un giorno porterete una pura e preziosa figlia del nostro Padre Celeste al Tempio per essere suggellati per il Tempio per tutta l'eternità.
Fact that one day each of you will take a pure and precious daughter of our Heavenly Father to the temple to be sealed for time.
Un giorno porterete una pura e preziosa figlia del nostro Padre Celeste al Tempio per essere suggellati per il Tempio e tutta l'eternità. Il piano del Vangelo è un piano di pace. Di questo io porto testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
My brethren of the priesthood.
Miei fratelli del sacerdozio, negli ultimi anni siamo stati testimoni di molte emergenze e disastri naturali in tutto il mondo. Tra gli altri ci sono stati uragani, incendi, terremoti e un devastante tsunami. La Chiesa ha risposto a questi e a molti altri disastri in modi meravigliosi. Gruppi di membri si sono velocemente mobilitati per andare ad aiutare chi era nel bisogno. Tutti si sentivano bene sapendo che stavano benedicendo la vita di altre persone con il loro servizio. Spesso coloro che non appartengono alla nostra fede, membri di altre chiese, organizzazioni di soccorso, governi e mezzi di informazione commentano sulla velocità con cui la Chiesa riesce a mobilitare così tante persone disposte ad aiutare. E si chiedono: come fate? La risposta a questa domanda può essere riassunta così. Siamo preparati, abbiamo un'organizzazione, proviamo empatia e abbiamo carità. Di solito basta qualche telefonata delle autorità presidenti e dirigenti locali per mobilitare centinaia e a volte anche migliaia di individui perché vadano in soccorso dei loro fratelli e sorelle nel bisogno. Stasera vorrei parlare di un'altra sfida che ci offre opportunità di fare qualcosa. E fratelli, questa è una telefonata che faccio a voi. Questa sfida non ha cause naturali, tuttavia i suoi effetti sono reali e si avvertono a livello globale. E sebbene noi siamo ottimisti riguardo al futuro, continuiamo, così come fatto per decadi, ad adottare il principio fondamentale che siamo i guardiani di nostro fratello. Di recente l'anziano Robert D. Hales ha osservato: le nubi della crisi economica, a lungo minacciose all'orizzonte, ora si sono completamente addensate su di noi. L'impatto di questa tempesta finanziaria su figli del Padre Celeste ci impone, oggi più che mai, di vedere il programma di benessere nella prospettiva del Vangelo. Gli strascichi finanziari in termini di disoccupazione di questa tempesta si stanno manifestando in ogni palo e rione nella Chiesa. Ritengo che in un modo o nell'altro ognuno di noi li abbia sentiti, personalmente o tramite membri della nostra famiglia più stretta o allargata, o tramite qualcuno che conosciamo. Fratelli, non c'è nessuna organizzazione che sia più adatta a rispondere alle difficoltà della condizione umana del sacerdozio dell'Iddio Altissimo. Abbiamo l'organizzazione, presidenti di palo, vescovi, presidenti dei quorum degli anziani e capigruppo dei sommi sacerdoti. Oggi vi chiamiamo a mobilitare i nostri quorum del sacerdozio per far fronte alle difficoltà occupazionali e finanziarie che affrontano i nostri membri. Consideratela come una chiamata, una telefonata che faccio a voi personalmente. Ora è il momento di sostenere, sollevare e aiutare quelle famiglie nei nostri quorum che possono essere in difficoltà. Le opportunità abbondano e voi avete l'opportunità e la responsabilità di schierare le risorse del Signore. Molto probabilmente tra i membri dei nostri quorum troverete chi è al corrente di possibilità di lavoro e altri che sono bravi a scrivere un curriculum vitae o che possono assistere nella preparazione per un colloquio di lavoro. A prescindere dai titoli e dalle capacità, troverete fratelli disposti a portare i fardelli gli uni degli altri. Il presidente Monson racconta la storia di un dirigente d'azienda in pensione, Ed, che fu un ottimo esempio di membro del sacerdozio. Una volta il presidente Monson stava parlando con Ed e gli chiese: Ed, cosa fai in chiesa? Mi rispose: ho l'incarico più bello del rione. Ho la responsabilità di aiutare le persone che sono disoccupate a trovare un'occupazione fissa. Quest'anno ho aiutato 12 fratelli disoccupati a trovare un lavoro stabile. Non sono mai stato così felice in vita mia. Il presidente Monson continua dicendo: era piccolo di statura il piccolo Ed, come lo chiamavamo affettuosamente, ma quel giorno sembrava un gigante, con gli occhi pieni di gioia e la voce che tremava per l'emozione. Egli dimostrava il suo amore aiutando chi aveva bisogno. Quell'uomo ridava dignità all'umanità, apriva le porte a coloro che non sapevano farlo da soli. Ci sono molti modi in cui i vescovi e i membri del quorum possono aiutare ad alleviare la sofferenza e l'ansia di chi è senza lavoro. Phil Saudo di Centerville, nell'Utah, è l'emblema di ciò che il sacerdozio organizzato può realizzare. Phil era membro di un quorum degli anziani e lavorava come meccanico in un'officina della zona. Sfortunatamente, l'officina dove lavorava Phil ebbe problemi finanziari e dovette fare a meno di lui. Egli fu devastato dagli eventi. Quando seppe che Phil aveva perso il lavoro, il suo vescovo, Leon Olsen, e la presidenza del quorum degli anziani, considerarono attentamente i modi in cui avrebbero potuto aiutare Phil a rimettersi in piedi. Dopotutto, faceva parte del loro quorum e aveva bisogno di aiuto. Conclusero che Phil aveva le capacità per gestire un'attività improprio. Uno dei membri del quorum offrì di mettere a disposizione una vecchia stalla che poteva fungere da officina. Altri membri del quorum avrebbero potuto aiutare a mettere insieme gli attrezzi e le cose necessarie per attrezzare l'officina. Quasi tutti nel quorum avrebbero potuto aiutare almeno a ripulire la vecchia stalla. Ne parlarono con Phil e poi presentarono il piano ai membri del loro quorum. La stalla fu ripulita e messa a posto. Furono trovati gli attrezzi e tutto fu messo in ordine. Phil Saudo fu un successo e in seguito si trasferì in una sede migliore e permanente. Tutto perché i fratelli del suo quorum offrirono aiuto in un momento di crisi. I quorum del sacerdozio possono e devono fare la differenza. Molti rioni e pali hanno chiamato specialisti per l'impiego per fornire ulteriore aiuto ai vescovi e ai dirigenti del quorum. Non esitate a chiedergli aiuto. In molte aree la Chiesa ha creato centri di risorse per l'impiego. Lo staff di questi centri è stato addestrato per assistervi nelle necessità di impiego all'interno dei vostri quorum, rioni e pali. Il loro rapporto stretto con i datori di lavoro sarà un vantaggio nell'ambito dell'inserimento al lavoro. I negozi di articoli di seconda mano della Deseret Industries, gestiti dalla Chiesa, offrono impiego e opportunità di istruzione a persone di qualunque provenienza. A coloro che hanno necessità particolari viene data l'opportunità di partecipare a corsi di riabilitazione, addestramento e collocamento. Là dove sono disponibili, i Deseret Industries possono essere una risorsa preziosa. Vescovi, le sorelle hanno un ruolo in questo sforzo. A causa della situazione economica, molte madri si stanno trovando nella necessità di fare aggiustamenti nelle abitudini di spesa e nel modo di vivere. Alcune stanno trovando anche che è necessario lasciare la casa e trovare un lavoro. Le sorelle della società di soccorso possono aiutare con i loro cuori compassionevoli e così specialmente dotati. Possono aiutare a identificare un bisogno, possono insegnare, possono fare da babysitter, consolare, portare conforto e incoraggiare. Esse possono fare la differenza. Ora lasciate che dica qualche parola a coloro che in questo momento si ritrovano senza lavoro. La responsabilità di trovare un lavoro o di migliorare quello che avete continua a essere la vostra. Possiamo ricevere una guida continua dal Signore tramite il digiuno e la preghiera costanti. I vostri dirigenti di quorum, vescovi, specialisti e lo staff dei centri di risorse per l'impiego vi aiuteranno nei vostri sforzi. Temiamo tuttavia che spesso i dirigenti del sacerdozio siano all'oscuro della vostra situazione. Parlate, fate loro sapere che siete alla ricerca di un lavoro. E voi, vescovi e dirigenti del sacerdozio, svegliatevi e fate in modo che i fratelli del sacerdozio colgano questa meravigliosa opportunità di essere davvero un quorum, una fratellanza, guardiani dei nostri fratelli. Quando era membro del quorum dei 12 apostoli, il presidente Gordon B. Hinckley disse: «Miei cari fratelli, sono convinto che in ogni quorum del sacerdozio c'è sufficiente esperienza, conoscenza, forza ed interessamento per aiutare ogni membro di detto quorum che si trovi nel bisogno, se queste risorse sono impiegate debitamente. È obbligo del quorum del sacerdozio mettere in moto quelle forze che daranno modo al membro bisognoso di provvedere a se stesso e alla sua famiglia su base continuativa». Nell'ottobre del 1856, durante una conferenza generale, il presidente Young venne a sapere che due compagnie di carretti a mano, la compagnia di Martin e quella di Willie, si erano messe in marcia tardi e pertanto sarebbero andate incontro a tempo avverso sulle praterie nell'ovest degli Stati Uniti. Stette sul pulpito come un profeta di Dio e dichiarò: «Molti dei nostri fratelli e sorelle stanno sugli altipiani con i loro carretti a mano e devono essere portati qui. Noi dobbiamo mandargli aiuto. Questa comunità deve mandare soccorsi e portarli al sicuro. Questa è la mia religione. Questo è ciò che detta lo Spirito Santo che io posseggo, che noi salviamo questa gente. Dichiaro a tutti voi che la vostra fede, religione e professione di religione non salveranno mai nemmeno una sola delle nostre anime nel regno celeste del nostro Dio, a meno che voi non mettiate in pratica i principi che ora vi espongo. Andate e portate qui quelle persone che ora sono nelle praterie». In conseguenza della chiamata all'azione del presidente Young, carri con tiri di muli, uomini che li guidavano, farina e altre provviste furono mandati immediatamente in soccorso delle persone bloccate nelle praterie. Fratelli, questa è una telefonata che faccio a voi. Questa telefonata è per noi. Possa il Signore benedire tutti noi con lo stesso senso di urgenza nel rispondere alla chiamata oggi per portare al sicuro la nostra gente in questo periodo di difficoltà economiche, così come gli fece per le compagnie di corretti a mano. Questa è la mia preghiera, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Elder Anderson, in behalf of the 70s, I'd like to say to you that we love you and we sustain you with our hearts and faith. My dear brethren, it is a sacred
privilege. È un sacro privilegio far parte della Reale Armata del Signore. Mi sento umile nello stare di fronte a voi mentre vi immagino radunati in vari posti del mondo. Nella riunione di addestramento dei dirigenti a livello mondiale, tenuta il 21 giugno 2003, il presidente Gordon B. Hinckley ci insegnò che, come detentori del sacerdozio, abbiamo una quadruplice responsabilità. Egli disse: ciascuno di noi ha quattro responsabilità. Primo, abbiamo una responsabilità verso la nostra famiglia. Secondo, abbiamo una responsabilità verso i nostri datori di lavoro. Terzo, abbiamo una responsabilità verso l'opera del Signore. Quarto, abbiamo una responsabilità verso noi stessi. Le quattro aree di responsabilità sono cruciali. Il presidente Hinckley disse: è imperativo che non trascuriate la vostra famiglia. Nulla di questo, di quanto avete, è più prezioso. È nostra responsabilità come padri guidare le nostre famiglie nella preghiera familiare quotidiana, nello studio delle scritture e nella serata familiare. Dobbiamo stabilire delle priorità e preservare queste opportunità di costruire e rafforzare gli appoggi spirituali della nostra famiglia. Il presidente Hinckley disse: Cercate di fare in modo che nulla interferisca. Consideratelo sacro. In merito alla serata familiare, egli disse: considerate sacro lunedì sera per la serata familiare. I nostri figli, come i loro genitori, hanno tempi stretti in ogni ambito della loro vita. Ci sono le attività in chiesa, a scuola e con gli amici. Molti dei nostri figli vanno a scuola dove rappresentano una minoranza. Spesso le scuole organizzano attività il lunedì sera, attività sportive, prove e allenamenti, cori e altri eventi. Il lunedì sera dobbiamo tenerci liberi da altri impegni in modo che possiamo fare la nostra serata familiare. Nessun'altra attività è più importante per la nostra famiglia. È durante la serata familiare, in altri momenti con la famiglia, che prepariamo i nostri figli a ricevere le benedizioni del Signore. L'anziano Russell M. Nelson del Quorum dei Dodici disse: noi abbiamo la responsabilità di far sì che si tenga la preghiera familiare, lo studio delle scritture e la serata familiare. Abbiamo il dovere di preparare i nostri figli a ricevere le ordinanze di salvezza e di esaltazione. La serata familiare è un momento molto speciale per rafforzare noi stessi e ciascun componente della famiglia. È importante includere nella serata familiare l'intera famiglia con degli incarichi. Un bambino può condividere la lezione della primaria ascoltata la domenica precedente. La serata familiare ha rafforzato la fede e la testimonianza della mia famiglia. Lo studio quotidiano delle scritture è un'altra attività familiare importante. Ricordo quando mio figlio aveva 7 anni. Stava facendo la doccia quando una tempesta fece andare via la luce in casa. Mia moglie lo chiamò e gli disse di finire questa presto la doccia, di prendere una candela e scendere giù piano per la preghiera familiare. Lo avvertì di stare attento a non far cadere la candela sulla moquette, perché avrebbe potuto causare un incendio che avrebbe distrutto la casa. Qualche minuto dopo, egli scese per le scale mantenendo con difficoltà la candela in una mano e le scritture nell'altra. Sua madre gli chiese perché avesse portato le scritture. E gli rispose: mamma, se la casa va a fuoco, devo salvare le mie scritture. Sapemmo allora che i nostri figli, che i nostri sforzi per aiutarlo ad amare le scritture avevano trovato posto nel suo cuore per sempre. In merito alla nostra responsabilità verso il nostro datore di lavoro, il presidente Hinckley disse: voi avete un obbligo, siete onesti con il vostro datore di lavoro. Non fate i lavori della Chiesa mentre lavorate. Egli ci ricordò anche che il nostro lavoro ci permette di prenderci cura della nostra famiglia e ci permette anche di essere dei servitori efficaci nella Chiesa. I detentori del sacerdozio hanno molte responsabilità e incarichi. Ci viene data l'opportunità di visitare, intervistare, insegnare e servire le persone. Abbiamo la sacra responsabilità di edificare i membri della Chiesa e di aiutarli a rafforzare la loro fede e la loro testimonianza nel Salvatore Gesù Cristo. Abbiamo l'opportunità di prenderci cura delle famiglie che serviamo come insegnanti familiari, di insegnare ai membri a prendersi cura di se stessi, delle loro famiglie e dei poveri e dei bisognosi alla maniera del Signore. I detentori del sacerdozio hanno la responsabilità di motivare i giovani a prepararsi per servire una missione a tempo pieno, onorevole, e a sposarsi nel Tempio. Il presidente Ezra Taft Benson insegnò: i detentori del sacerdozio devono vegliare con cura sui membri del loro quorum e sulle famiglie di questi per mezzo dell'insegnamento familiare svolto col metodo. Dobbiamo avere un cuore
ogni membro della Chiesa per cui abbiamo una responsabilità. L'insegnamento familiare è una delle nostre grandi responsabilità. Come padri, abbiamo anche la sacra responsabilità di essere degni esempi per i nostri figli, per aiutarli a diventare dei genitori e dirigenti migliori nella loro casa. Per citare l'anziano M. Russell Ballard del Quorum dei Dodici, chiediamo anche a tutti i dirigenti del sacerdozio, in particolare a voi, padri, di contribuire a preparare i vostri figli. Preparateli spiritualmente e temporalmente ad apparire e ad agire come servi del Signore. Quando riceviamo il sacerdozio, facciamo un'alleanza eterna di servire gli altri. Come detentori del sacerdozio, possiamo avere una grande influenza nella vita degli altri. Il presidente Thomas S. Monson ci ha ricordato: siamo molto fortunati e benedetti a essere detentori del sacerdozio di Dio. Ricordate sempre che gli uomini si rivolgono a voi per avere una guida e che voi state influenzando la vita dei vostri simili per il bene e per il male. La vostra influenza sarà sentita per molte generazioni. Il nostro esempio parlerà sempre ad alta voce. Nei miei anni come membro della Chiesa sono stato influenzato dall'esempio di molti dirigenti e membri della Chiesa. Ricordo una coppia meravigliosa che fu un grande esempio per la nostra famiglia e per il nostro rione. Essi furono battezzati nel 1982. Io ero il loro vescovo. Celso e Irene vivevano abbastanza lontano dalla cappella, facevano 40 minuti a piedi per arrivare in chiesa e non perdevano mai una riunione. Erano sempre presenti con un grande sorriso sulla faccia. Avevano un'inclinazione a servire gli altri. Celso e Irene hanno un figlio, Marcos, nato con una menomazione mentale e fisica. Ricordo bene come si prendevano amorevolmente cura del loro figlio. Nel 1999, Celso ebbe un'emorragia cerebrale che paralizzò i suoi arti inferiori. Celso continuò ad andare fedelmente in chiesa con la sua famiglia. Erano fedeli nel pagamento della loro decima e davano delle generose offerte di digiuno. Nostro figlio, Moroni, e ora il loro vescovo, mi ha detto che Celso e Irene continuano a servire fedelmente. Non solo servono nelle loro chiamate nel rione, ma servono fedelmente anche come lavoratori nel Tempio di San Paolo in Brasile. Servono ogni venerdì della mattina presto fino a sera. Essi offrono sempre, spontaneamente, il loro tempo, le loro risorse nell'adempiere fedelmente la loro responsabilità nella Chiesa. Il presidente Monson ha consigliato: una grande parte del servizio dei detentori del sacerdozio viene svolto in silenzio, senza fanfare. Un sorriso amichevole, una calorosa stretta di mano o una sincera testimonianza possono letteralmente migliorare vite, cambiare la natura umana e salvare anime preziose. Questo è il tipo di servizio svolto in silenzio, offerto da Celso e Irene. Nel considerare come usare saggiamente il nostro tempo e le nostre risorse per far fronte alle necessità della nostra famiglia, del nostro lavoro, delle nostre chiamate nella Chiesa, è importante ricordare che ogni detentore del sacerdozio deve crescere spiritualmente. Questa è una responsabilità che abbiamo verso noi stessi. È importante ricordare che tutti abbiamo degli aiutanti, il consiglio dei nostri profeti, veggenti rivelatori e l'aiuto prezioso che possiamo ricevere. Il nostro Salvatore estese questo invito ad ognuno di noi personalmente. Prendete su di voi il mio gioco ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. Quando facciamo il suo lavoro e la sua volontà, invece che la nostra, comprendiamo che il suo gioco è dolce e il suo carico è leggero. Egli sarà sempre con noi. Egli ci rivelerà l'esatta porzione di cui abbiamo bisogno per avere successo nella famiglia, nella carriera e in ogni altra responsabilità che abbiamo nella sua Chiesa. Egli ci aiuterà a crescere individualmente e come fratelli del sacerdozio. So che la Chiesa è vera, so che Joseph Smith è un profeta di Dio, so che Thomas S. Monson è un profeta vivente sulla terra oggi.
Grazie, fratelli. Il coro e la congregazione canteranno ora Laddove sorge Sion. Ci parlerà poi il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza, e sarà seguito dal presidente Henry B. Aaron, primo consigliere della prima presidenza.
Thank you. My dear brethren, I have known for a few months.
Miei cari fratelli, sono diversi mesi che so quale messaggio portarvi oggi. Durante questo periodo ho cercato una storia che illustrasse ciò che intendo dirvi. Ho cercato una storia sull'agricoltura, ne ho cercata una sugli animali, e in onore dell'anziano Scott ne ho cercata una sull'ingegneria nucleare, e in onore al presidente Monson ne ho cercata una sull'allevamento dei piccioni. In breve, c'è una storia che ha continuato a venirmi in mente, che da moltissimi anni è impressa nella mia memoria. Non è sulle colture, gli animali, l'ingegneria nucleare o i piccioni. Riguarda, indovinate un po', l'aviazione. La chiamo la storia della spia. In una notte scura di 36 anni fa, un Jumbo Lockheed 10-11 si schiantò in una palude della Florida, uccidendo più di 100 persone. Questo fu uno degli incidenti più tragici nella storia degli Stati Uniti. Una cosa curiosa di questo incidente è che tutte le parti e i sistemi vitali dell'aeroplano funzionavano perfettamente, sicché il velivolo avrebbe potuto facilmente atterrare a destinazione, ossia Miami, che distava soltanto 30 chilometri dal luogo della tragedia. Durante l'avvicinamento finale, l'equipaggio notò che una spia verde non era accesa. Questa spia serviva a indicare se il carrello anteriore era uscito con successo o no. I piloti interruppero l'avvicinamento, impostarono il pilota automatico affinché l'aereo girasse in circolo sopra la palude nera come la pece e volsero la loro attenzione al problema. Si preoccuparono tanto di risolvere la questione che non si resero conto che l'apparecchio stava gradualmente scendendo e avvicinandosi alla palude oscura. Quando qualcuno si accorse di ciò che stava accadendo, fu troppo tardi per evitare il disastro. Dopo l'incidente, gli investigatori cercarono di scoprirne la causa. Il carrello si era di fatto abbassato correttamente, l'aeroplano era in perfette condizioni meccaniche, tutto funzionava perfettamente, tranne una cosa, una sola spia che si era bruciata. Quella piccola spia, del valore di circa 20 centesimi, innescò una catena di eventi che alla fine costò la vita di oltre 100 persone. Certo, la spia bruciata non causò l'incidente, che invece avvenne perché l'equipaggio si concentrò su una cosa che al momento sembrava importante, perdendo però di vista ciò che contava di più. La tendenza a concentrarsi su ciò che è insignificante, a discapito di quello che è profondo, non capita soltanto ai piloti, ma a tutti. Siamo tutti a rischio. Il guidatore che si concentra sulla strada ha molte più probabilità di arrivare senza incidenti a destinazione rispetto a chi pensa a mandare un messaggio con il cellulare. Sappiamo ciò che conta più nella vita. La luce di Cristo lo insegna a tutti. I fedeli santi degli ultimi giorni hanno lo Spirito Santo come compagno costante che insegna loro le cose di valore eterno. Immagino che tutti i detentori del sacerdozio che oggi mi ascoltano, se venisse loro chiesto, preparerebbero un meraviglioso discorso sull'argomento. La nostra debolezza sta nel mancare di allineare le azioni alla coscienza. Fermatevi un attimo e pensate a dove si trovano il vostro cuore e i vostri pensieri. Siete concentrati sulle cose che contano di più? Il modo in cui trascorrete il tempo libero
ci può fornire un'indicazione utile. Dove si volgono i vostri pensieri quando la pressione delle scadenze cessa? Il vostro cuore e i vostri pensieri sono concentrati sulle cose fugaci che contano solo per un momento oppure su ciò che contano di più? Che risentimenti avete? A quali scuse vi attaccate che vi impediscono di essere il tipo di marito, padre, figlio e detentore del sacerdozio che sapete dovreste essere? Quali cose vi distraggono dai doveri o vi impediscono di fare onore alla vostra chiamata più diligentemente? Talvolta le cose che ci distraggono non sono di per sé cattive. Spesso ci fanno persino sentire bene. È possibile portare agli eccessi anche le cose buone. Un esempio potrebbe essere un padre o un nonno che trascorrono moltissime ore a effettuare la ricerca genealogica o a creare un blog, trascurando o evitando di passare del tempo di qualità con i propri figli e nipoti. Un altro esempio potrebbe essere un giardiniere che trascorre i giorni estirpando le erbacce dal terreno, ignorando però la malerba spirituale che minaccia di soffocargli l'animo. Anche alcuni programmi della Chiesa possono diventare una distrazione se li portiamo agli estremi e se consentiamo loro di dominare il nostro tempo e attenzioni a discapito delle cose che contano di più. Nella vita abbiamo bisogno di equilibrio. Quando amiamo veramente il Padre Celeste e i Suoi figli, dimostriamo questo amore attraverso le nostre azioni. Ci perdoniamo a vicenda e cerchiamo di fare del bene, perché il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo. Poi visitiamo gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e ci conserviamo puri dal mondo. Miei cari fratelli del sacerdozio, viviamo negli ultimi giorni. Il Vangelo di Gesù Cristo è restaurato sulla terra. Le chiavi del sacerdozio di Dio sono state nuovamente date all'uomo. Viviamo in un'epoca di attese e di preparazione, con il compito affidatoci da Dio di preparare noi stessi, la nostra famiglia e il mondo che ci circonda per l'aurora che si avvicina, ossia il giorno in cui il Figlio di Dio, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e darà inizio al suo regno millenario. Ci è stato affidato il santo sacerdozio e ci sono stati conferiti la responsabilità, il potere e il diritto di agire come agenti del nostro Re Celeste. Queste sono le cose che contano di più. Queste sono le cose di valore eterno che meritano la nostra attenzione. Non possiamo e non dobbiamo lasciarci distrarre dal nostro sacro dovere. Non possiamo e non dobbiamo perdere di vista le cose che contano di più. Neemia dell'Antico Testamento è un grande esempio di come rimanere concentrati e impegnarci in un compito importante. Egli era un israelita che viveva in esilio a Babilonia e che serviva come coppiere del re. Un giorno il re gli chiese perché sembrasse tanto triste. Neemia rispose: come potrebbe il mio aspetto non essere triste quando la città dove sono i sepolcri dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco? Udito ciò, il re si intenerì e conferì a Neemia l'autorità affinché ritornasse a Gerusalemme e ricostruisse la città. Ciò nonostante, non tutti furono felici di questo piano. Di fatto, diversi governatori che vivevano vicino a Gerusalemme ebbero gran dispiacere della venuta ad un uomo che procurava il bene dei figlioli di Israele. Questi uomini si indignarono fuori di modo, si fecero beffe dei giudei. Intrepido, Neemia non si lasciò distrarre dall'opposizione, ma raccolse le risorse e la manodopera e quindi si accinse a ricostruire la città, poiché
Il popolo aveva preso a cuore il lavoro. Quando però iniziarono a innalzare le mura, l'opposizione si intensificò. I nemici di Neemia minacciarono, cospirarono e ridicolizzarono. Le minacce erano molto reali e incutevano talmente timore che Neemia confessò: tutta quella gente ci voleva impaurire. Nonostante il pericolo e la minaccia continua di invasione, i lavori progredirono. Fu un periodo di stress, poiché tutti i costruttori, lavorando, portavano ciascuno la spada cinta ai fianchi. Man mano che l'opera continuava, i nemici di Neemia divennero sempre più disperati. 4 volte lo pregarono di lasciare la sicurezza della città e di incontrarli con la scusa di risolvere il conflitto. Ma Neemia sapeva che il loro intento era di fargli del male. Ogni volta che lo avvicinavano, rispose nella stessa maniera: io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere. Che risposta grandiosa! Con quello scopo chiaro e immutabile, con quella grande determinazione, le mura di Gerusalemme salirono fino a che furono incredibilmente ricostruite in 52 giorni. Neemia si rifiutò di farsi distrarre dall'opera che il Signore voleva che compisse. Oggi sono incoraggiato e ispirato dai molti fedeli detentori del sacerdozio che hanno un cuore e una mente simile. Come Neemia, amate il Signore e cercate di magnificare il sacerdozio che detenete. Il Signore vi ama e conosce la purezza del vostro cuore, come pure la risolutezza della vostra determinazione. Egli riversa su di voi benedizioni per la vostra fedeltà, guida il vostro cammino, usa i vostri doni e talenti nell'edificazione del suo regno. Ciò non di meno, non tutti sono come Neemia. C'è spazio per migliorare. Mi chiedo, cari fratelli del sacerdozio, che cosa potremmo compiere se tutti, come il popolo di Neemia, prendessimo a cuore il lavoro. Mi chiedo che cosa potremmo compiere se smettessimo le cose da fanciullo e donassimo noi stessi, cuore e anima, per diventare detentori del sacerdozio degni, dei veri rappresentanti del Signore Gesù Cristo. Pensate per un momento a quello che potremmo compiere nella vita, nel lavoro, in famiglia o nel rione. Figuratevi nella mente come il regno di Dio progredirebbe su tutta la terra. Immaginate come il mondo stesso potrebbe essere migliorato se ogni detentore del sacerdozio di Dio si cingesse i lombi e vivesse all'altezza del suo vero potenziale, fosse convertito sino in fondo all'anima, fosse un uomo leale e fedele con il sacerdozio, impegnato nell'edificazione del regno di Dio. È facile distrarsi, concentrarsi su una spia bruciata o sulle azioni scortesi di persone sgarbate. Pensate però al potere che avremmo come individui e come corpo del sacerdozio se, in risposta a ogni tentazione di perdere la concentrazione o di abbassare gli standard, rispondessimo: io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere. Viviamo in un periodo di grandi difficoltà, ma anche di grandi occasioni. Il Signore sta cercando uomini come Neemia, fratelli fedeli che adempiono il giuramento e l'alleanza del sacerdozio. Egli cerca di arruolare anime risolute che con diligenza si dedicano all'opera di edificazione del regno di Dio, ossia che quando si trovano davanti all'opposizione e alle tentazioni dicono in cuor loro: io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere. E quando affrontano prove e sofferenze, rispondono: io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere. E quando sono derisi e rimproverati, proclamano: io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere. Il Padre Celeste cerca coloro che non lasciano che quello che è insignificante ostacoli la loro ricerca di ciò che è eterno. Cerca coloro che non lasciano che l'attrazione di ciò che è facile o le trappole dell'avversario li distraggano dall'opera che Egli ha chiesto loro di compiere. Egli cerca coloro le cui azioni si conformano alle loro parole, ossia chi dichiara con convinzione: io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere. Rendo solenne testimonianza che Dio vive e che si ricorda di ognuno di noi. Egli tenderà le mani e sosterrà coloro che si ergeranno e deterranno con onore il sacerdozio, poiché in questi ultimi giorni Egli avrà una grande opera da farci compiere. Questo Vangelo non proviene da un uomo. No, la dottrina della Chiesa non è un tentativo di comprendere il significato di antiche scritture. No, è la verità celeste rivelata da Dio in persona. Questo è ciò che esso è. Attesto che Joseph Smith vide ciò che dichiarò di aver visto. Egli vide veramente i cieli aperti e comunicò con Dio Padre, il Figlio e con gli angeli. Rendo testimonianza che il Padre Celeste parla a coloro che lo cercano in spirito e in verità. Sono stato testimonio oculare e attesto con gioia che ai nostri giorni Dio parla attraverso il suo profeta, veggente rivelatore, Thomas S. Monson. Cari fratelli, come Neemia, noi abbiamo una grande opera da compiere. Guardiamo dall'alto l'orizzonte della nostra epoca. La mia preghiera fervente è che, nonostante le tentazioni, non abbasseremo mai gli standard. Che, a dispetto delle distrazioni, non perderemo mai di vista le cose che contano di più e che ci ergeremo risoluti e uniti, uno accanto all'altro, mentre con coraggio porteremo lo stendardo del Signore Gesù Cristo. Prego che possiamo essere degni del santo sacerdozio dell'Onnipotente e all'unisono alzare il capo e con voce ferma proclamare al mondo: noi stiamo facendo un gran lavoro e non possiamo scendere. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
I am grateful for the honor.
Sono grato per l'onore e la benedizione di parlare al sacerdozio di Dio. Il mio obiettivo questa sera è di aiutarvi ad essere coraggiosi e impavidi nel vostro servizio sacerdotale. Avrete bisogno di essere coraggiosi e di essere impavidi, perché siete arruolati nell'esercito del Signore nell'ultima dispensazione. Questo non è un periodo di pace, e non lo è sin da quando Satana organizzò le sue forze contro il piano del nostro Padre Celeste, nella preesistenza. Non conosciamo i dettagli del combattimento di allora, ma ne conosciamo un risultato. Satana e i suoi seguaci furono scacciati sulla terra. Il conflitto è continuato sin dalla creazione di Adamo ed Eva. Lo abbiamo visto intensificarsi. Le scritture suggeriscono che la guerra sarà più violenta e che le vittime tra le schiere del Signore aumenteranno. Quasi tutti noi abbiamo visto un campo di battaglia in un film, oppure ne abbiamo letto la descrizione in un racconto. Al di sopra del frastuono delle esplosioni e delle voci dei soldati si alza un grido, un uomo a terra. Quando quel grido risuona, fedeli soldati e amici cominciano a dirigersi verso quel suono. Un altro soldato, un infermiere, incuranti del pericolo, si dirigono verso il commilitone ferito. L'uomo a terra sa di potersi aspettare un aiuto. A prescindere dal rischio, qualcuno correrà, piegato o striscerà, per arrivare sul luogo in tempo per proteggere e soccorrere. Questo è vero in ogni gruppo di uomini uniti in una missione difficile e pericolosa, che essi sono determinati ad adempiere a qualunque costo. Le storie di tali gruppi sono piene di racconti di uomini leali che erano determinati a non lasciare indietro nessuno. Ecco un esempio da un rapporto ufficiale. Nel corso di un combattimento in Somalia nell'ottobre del 1993, due ranger dell'esercito degli Stati Uniti guardarono verso il basso del loro elicottero durante un combattimento a fuoco. Videro altri due elicotteri vicini essere colpiti e cadere a terra. I due ranger, più o meno al sicuro nei cieli, appresero via radio che a terra non vi erano forze disponibili per soccorrere i velivoli abbattuti.
The two men watching from above volunteered to go down to the ground. The words they used on the radio, they were to be inserted.
Inserirsi per proteggere i loro commilitoni gravemente feriti. La loro richiesta fu respinta per la grande pericolosità della situazione. Chiesero una seconda volta. Il permesso fu nuovamente negato. Solamente la terza richiesta fu loro permesso di scendere al suolo. Armati solamente di armi personali, si trovarono a dover combattere i nemici per raggiungere gli elicotteri abbattuti e gli avieri feriti. Si districarono tra un tenso fuoco nemico aperto dai nemici che si avvicinavano. Tirarono fuori dai rottami i feriti. Fecero scudo ai feriti con i loro corpi, mettendosi così nella posizione più pericolosa. Protessero i loro commilitoni fino a quando le munizioni non finirono ed essi furono colpiti a morte. Il loro coraggio e il loro sacrificio salvarono la vita di un pilota che altrimenti sarebbe morto. Furono insigniti della medaglia d'onore postuma, il più alto riconoscimento della loro nazione, per il coraggio dimostrato di fronte al nemico armato. La citazione recita che ciò che essi fecero andò ben oltre il loro dovere. Ma mi chiedo se loro la pensassero così mentre raggiungevano i piloti abbattuti. Un senso di lealtà fece loro sentire il dovere di stare vicino ai soldati nemici. Il coraggio di agire e il loro servizio altruistico nacquero dal sentimento che provarono di essere responsabili per la vita, la felicità e la sicurezza dei loro commilitoni. Un sentimento di responsabilità simile verso gli altri è il fulcro del servizio sacerdotale fedele. I nostri commilitoni vengono feriti nel conflitto spirituale attorno a noi. Lo stesso è vero delle persone che noi siamo stati chiamati a servire, a proteggere. Le ferite spirituali non sono altrettanto visibili, tranne che ad occhi ispirati. Ma i vescovi, i presidenti di ramo, i presidenti di missione, seduti davanti ai discepoli del Salvatore, possono vedere chi è ferito. Succede da anni, in tutto il mondo. Ricordo che quando ero vescovo, mentre guardavo il volto o la postura di un giovane uomo del sacerdozio, un pensiero entrò nella mia mente, così chiaramente che mi sembrava di udire le parole: devi vederlo, e subito, qualcosa sta succedendo, ha bisogno di aiuto. Non rimandavo mai impressioni del genere, perché avevo imparato che le ferite del peccato spesso non vengono avvertite da chi si sta facendo male. Sembra che a volte Satana inietti qualcosa che affievolisca il dolore spirituale mentre infligge la ferita. A meno che qualcosa non faccia iniziare subito il pentimento, la ferita può peggiorare e ingrandirsi. Di conseguenza, in quanto detentori del sacerdozio responsabili della sopravvivenza spirituale di una parte dei figli del Padre Celeste, voi vi metterete in moto per aiutare senza aspettare che qualcuno dica uomo a terra. Neanche il miglior amico, o dirigente, o un genitore potrebbero vedere quello che avete visto voi. Voi potreste essere l'unica persona a sentire per ispirazione il grido di avvertimento. Gli altri potrebbero pensare, come voi sarete tentati a pensare, che forse il problema che penso di vedere è solo una mia immaginazione. Che diritto ho io di giudicare gli altri? Non è mia responsabilità. Lascerò perdere la cosa fino a quando sarà lui a chiedermi aiuto. Solo a un giudice autorizzato in Israele sono dati il potere e l'autorità di verificare se c'è una ferita seria, di esplorare e poi, dietro l'ispirazione del Signore, prescrivere il trattamento necessario per iniziare la cura. Tuttavia, voi siete l'alleanza, sotto l'alleanza, di andare da un figlio di Dio spiritualmente ferito. Voi avete la responsabilità di essere abbastanza coraggiosi e impavidi da non voltare le spalle. C'è bisogno che io spieghi, quanto meglio possibile, almeno due cose. Primo, perché avete la responsabilità di mettervi in moto per aiutare il vostro amico ferito? E secondo, come potete far fronte a questa responsabilità? Primo, come vi è stato chiarito prima, quando avete accettato tramite alleanza la fiducia di Dio nel ricevere il sacerdozio, avete accettato di essere ritenuti responsabili di tutto ciò che fate o mancate di fare per la salvezza degli altri, a prescindere da quanto difficile e pericoloso ciò vi possa sembrare. Vi sono innumerevoli esempi di detentori del sacerdozio che hanno accettato questa pesante responsabilità, come dobbiamo fare anche io e voi. Questo è il modo in cui Giacobbe, nel Libro di Mormon, descrisse la sua sacra responsabilità quando prestò aiuto in circostanze difficili. Ora, miei diletti fratelli, io, Giacobbe, secondo la responsabilità alla quale sono sottoposto dinanzi a Dio, di fare onore al mio ufficio con sobrietà e per poter ripulire le mie vesti dai vostri peccati, salgo al Tempio in questo giorno per potervi proclamare la parola di Dio. Ora potreste obiettare che Giacobbe era un profeta e voi no, ma il vostro ufficio, qualunque esso sia nel sacerdozio, porta con sé l'obbligo di sollevare le mani cadenti e rafforzare le ginocchia vacillanti di coloro che vi stanno attorno. Voi siete servitori del Signore che hanno stretta alleanza di fare per gli altri come meglio potete ciò che Egli farebbe. La vostra grande opportunità e la vostra responsabilità sono descritte nell'Ecclesiaste. Due valgono meglio di un solo, perché sono ben ricompensati dalla loro fatica, perché se l'uno cade, l'altro rialza il suo compagno. Ma guai a colui che è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Questo ci aiuta a comprendere le parole vere e assennate di Joseph Smith. Nessuno, tranne gli sciocchi, scherza con l'anima umana. Come credeva Giacobbe, l'afflizione di qualsiasi uomo perso che egli avrebbe potuto aiutare, ma che non aiutò, sarebbe diventata la sua afflizione. La vostra felicità e quella di coloro che siete chiamati a servire come detentori del sacerdozio sono legate insieme. Ora giungiamo alla domanda che ci fa interrogare su come possiamo aiutare coloro che siamo stati chiamati a servire, a soccorrere. Questo dipenderà dalla vostra capacità e dalla natura del vostro rapporto nell'ambito del sacerdozio con questa persona che corre un pericolo spirituale. Lasciate che faccia tre esempi in cui potreste ritrovarvi in vari momenti del vostro servizio. Cominciamo da quando siete un collega minore, senza esperienza, assegnato a visitare una giovane famiglia insieme ad un collega con esperienza. Prima di prepararvi per la visita, dovrete pregare per avere la forza e l'ispirazione per capire le loro necessità e sapere quale aiuto potete rendere. Se potete, dovreste offrire quella preghiera con il vostro collega, citando le persone che visiterete. Mentre pregherete, il vostro cuore si avvicinerà più personalmente a loro e a Dio. Voi e il vostro collega sarete in accordo su ciò che sperate di ottenere. Preparerete un programma delle cose da fare. Qualunque sia il piano, guarderete e ascolterete con grande intensità e umiltà durante la visita. Voi siete giovani e senza esperienza, ma il Signore conosce perfettamente il loro stato spirituale e le loro necessità. Egli li ama, e dal momento che sapete che Lui vi manda ad agire per Lui, potete avere la fede che sarete in grado di comprendere le loro necessità e di sapere cosa fare per adempiere la vostra responsabilità di aiutarli. Succederà mentre siete con loro faccia a faccia nella loro casa. Questo è il motivo per cui abbiamo questa responsabilità sacerdotale di visitare la casa di ogni membro e di esortarli a pregare con la voce in segreto e ad occuparsi di tutti i doveri familiari. Il dovere dell'insegnante è di vegliare sempre sulla Chiesa, di stare con i membri e di fortificarli, e di assicurarsi che non vi siano iniquità né nella Chiesa, né durezza reciproca, né menzogne, calunnie o maldicenze, e di assicurarsi che la Chiesa si riunisca spesso e che tutti i membri facciano il loro dovere. Voi e il vostro collega riceverete raramente ispirazione per sapere nei dettagli il livello di osservanza di quelle norme da parte di quegli individui, ma posso promettervi per esperienza che vi sarà dato il dono di sapere cosa stanno facendo bene e così sarete in grado di incoraggiarli. C'è un'altra promessa che posso farvi. Voi e il vostro collega sarete ispirati per sapere quali cambiamenti dovrebbero fare queste persone per iniziare la cura spirituale di cui hanno bisogno. Le parole che sentirete di dire per far avvenire delle cose nella loro vita quasi certamente conterranno alcuni dei cambiamenti più importanti che il Signore vuole che apportino. Se il vostro collega ha l'impressione di dover sollecitare il cambiamento, guardate cosa fa. Forse vi sorprenderà il modo in cui lo Spirito lo guiderà a parlare. Ci sarà la voce dell'amore nelle sue parole. Egli troverà un modo di collegare il cambiamento necessario a una benedizione che ne scaturisce. Se sono il padre o la madre a dover cambiare, egli mostrerà come il cambiamento porterà felicità ai figli. Egli descriverà il cambiamento come ciò che porterà lontano dall'infelicità e verso un luogo migliore e più sicuro. Il vostro contributo nel corso della visita potrebbe sembrarvi piccolo, ma può essere più importante di quanto pensiate. Con il vostro volto e il vostro atteggiamento mostrerete che vi interessano quelle persone e se vedranno che il vostro amore per loro e per il Signore vi impedisce di aver paura e voi sarete abbastanza coraggiosi da portare la vostra testimonianza della verità. La vostra umile e semplice testimonianza può toccare il cuore di una persona più di quella del vostro collega con più esperienza. L'ho visto accadere. Qualunque sia la vostra parte in quella visita, il vostro desiderio di andare dalle persone perché il Signore possa aiutarle produrrà almeno due benedizioni. Primo, sentirete l'amore di Dio per le persone che visitate. E secondo, sentirete la gratitudine del Salvatore per il desiderio che avrete di andare a fornire aiuto di cui il Salvatore sapeva avevano bisogno. E le mandate voi da loro perché aveva fiducia nel fatto che sareste andati sentendovi responsabili di invitarvi a venire a lui e ad essere felici. Crescendo, forse quando sarete adolescenti, ci sarà per voi un'altra opportunità nell'ambito del servizio reso nel sacerdozio. Arriverete a conoscere bene gli altri membri del vostro quorum. Forse avrete già giocato a basket insieme o a calcio o avrete fatto altre attività. Con alcuni sarete diventati buoni amici. Sarete giunti a riconoscere quando sono felici e quando sono tristi. Forse nessuno dei due sarà in una posizione di autorità all'interno del quorum,
ma vi sentirete responsabili per il vostro amico nel sacerdozio. Egli potrebbe confidarvi di essere sul punto di iniziare a disobbedire a un comandamento che voi sapete lo danneggerà spiritualmente. Forse vi chiederà consiglio perché ha fiducia in voi. Posso dirvi per esperienza che se riuscite a trovare il modo di influenzarlo al punto che egli si allontani dal sentiero pericoloso, egli non dimenticherà mai la gioia provata per il fatto di essere veri amici. Se non avrete successo, vi prometto che quando sarà addolorato e triste, come succederà, voi sentirete quel dolore come se fosse il vostro. Ma se avrete provato ad aiutare, sarete ancora suo amico. Infatti, per anni ancora potrebbe parlarvi delle cose buone che sarebbero potute essere e di quanto è grato che vi siete preoccupati abbastanza da provarci. Allora lo conforterete e lo inviterete di nuovo, come in gioventù, a tornare alla felicità che l'espiazione rende ancora alla sua portata. Poi, più là negli anni, sarete diventati padri, padri nel sacerdozio. Ciò che avrete imparato grazie al servizio, aiutando gli altri a uscire dalla tristezza e venire verso la felicità, vi darà il potere di cui avete bisogno. Gli anni passati a essere responsabili per le anime degli uomini vi prepareranno ad aiutare e a proteggere la vostra famiglia. Saprete come guidarla a un porto sicuro tramite il potere del sacerdozio. Prego che possiate avere gioia nel servizio sacerdotale per tutta la vita e per sempre. Prego che svilupperete il coraggio e l'amore per i figli del Padre Celeste che condussero i figli di Mosia a supplicare per avere la possibilità di andare incontro alla morte e al pericolo per portare il Vangelo a un popolo indurito. Il loro desiderio e il loro coraggio scaturivano dal sentirsi responsabili per la felicità eterna di estranei in pericolo di cadere in un'infelicità eterna. Mi auguro che possiamo sentire un po' del desiderio che Geova sentì quando, nel mondo prima di questo, chiese di poter lasciare i suoi reami di gloria per venire qua giù a servirci e a dare la sua vita, chiedendo al Padre suo, manda me. Rendo testimonianza che voi siete stati chiamati da Dio e che siete mandati a servire i suoi figli. Egli non vuole che nessuno sia lasciato indietro. Il Presidente Monson detiene le chiavi del sacerdozio su tutta la terra. Dio vi darà ispirazione e forza per adempiere il vostro incarico di aiutare i suoi figli a trovare la strada per la felicità messaci a disposizione dall'espiazione di Gesù Cristo. Di questo rendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
My dear brethren, this has been a memorable priesthood meeting.
Cari fratelli, questa è stata una riunione del sacerdozio memorabile. Tutto quello che avete ascoltato stasera vi aiuterà a onorare il sacerdozio. Vi ricordiamo che domani mattina la trasmissione del coro del tabernacolo sarà dalle 9.30 alle 10. Subito dopo seguirà la sessione della domenica mattina. Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del sacerdozio della Brigham Young University Idaho per il bel canto che ci ha offerto e ai fratelli che ci hanno parlato. Ora avrò il piacere di parlarvi. Dopo il mio discorso, questa sessione terminerà con il coro che canterà "Su vette ardite mai forse andrò". La preghiera di chiusura sarà quindi detta dall'anziano Shirley D. Christensen dei 70. Miei amati fratelli del sacerdozio riuniti qui in tutto il mondo, mi sento umile dinanzi alla responsabilità che ho di rivolgermi a voi. Approvo i messaggi che sono stati fin qui presentati ed esprimo il mio amore sincero per ciascuno di voi, insieme al mio apprezzamento
per la vostra fede e devozione. Fratelli, le nostre responsabilità come detentori del sacerdozio sono davvero grandi. Come descritto in dottrina e alleanze, il potere e l'autorità del maggiore, ossia del sacerdozio di Melchisedec, è di detenere le chiavi di tutte le benedizioni spirituali della Chiesa. E poi il potere e l'autorità del minore, ossia del sacerdozio di Aronne, è di detenere le chiavi del ministero degli angeli e di amministrare le ordinanze esteriori, la lettera del Vangelo, il battesimo di pentimento per la remissione dei peccati, in accordo con le alleanze e i comandamenti. Che incarico! Nel 1958 l'anziano Harold Billy, che in seguito servì come undicesimo presidente della Chiesa, descrisse il sacerdozio come le truppe del Signore contro le forze del male. Il presidente John Taylor dichiarò che il potere manifesto nel sacerdozio è semplicemente il potere di Dio. Queste profonde dichiarazioni di profeti di Dio ci aiutano a comprendere che ogni uomo e ogni ragazzo che detengono il sacerdozio di Dio devono essere degni di questo grande privilegio e responsabilità. Ciascuno deve sforzarsi di apprendere il suo dovere e di farlo al meglio delle sue capacità. Se lo faremo, forniremo al nostro Padre nei cieli e a suo Figlio Gesù Cristo i mezzi tramite i quali svolgere la loro opera su questa terra. Noi qui siamo i loro rappresentanti. Nel mondo oggi affrontiamo difficoltà e prove, alcune delle quali sembrano davvero insormontabili. Eppure, con Dio dalla nostra parte, non possiamo fallire. Se siamo degni di detenere il suo santo sacerdozio, ne usciremo vittoriosi. Detentori del sacerdozio di Aronne, lasciatemi dire che spero sinceramente che ognuno di voi sia consapevole del significato della vostra ordinazione al sacerdozio. Il vostro ruolo diventa vitale nella vita di ogni membro del vostro rione quando ogni domenica prendete parte all'amministrazione e alla distribuzione del sacramento. Io ebbi il privilegio di servire come segretario del mio quorum di diaconi. Ricordo i tanti incarichi affidati a noi che componevamo il quorum: distribuire il sacramento, raccogliere le offerte di digiuno mensili e prendersi cura l'uno dell'altro. Sono cose che ricordo chiaramente. Alla conferenza di Rione, tuttavia, nel corso della sessione per i dirigenti, mi fu assegnato il compito più difficile. Il membro della presidenza di Palo che presiedeva chiese a diversi dirigenti del Rione di parlare. Poi, senza preavviso alcuno, si alzò in piedi e disse: «Ora ascolteremo uno dei dirigenti più giovani del nostro rione, Thomas S. Monson, segretario del Quorum dei Diaconi, il quale ci farà un breve resoconto del suo servizio ed esprimerà la sua testimonianza». Non ricordo neanche una parola di ciò che dissi, ma non ho mai dimenticato l'esperienza né la lezione che imparai. Fu l'Apostolo Pietro a dire: «Siate pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domanda ragione della speranza che è in voi». In una generazione precedente, il Signore fece questa promessa ai detentori del sacerdozio: «Andrò davanti al vostro volto, sarò alla vostra destra e alla vostra sinistra, e il mio spirito sarà nel vostro cuore, e i miei angeli, tutto attorno a voi per sostenervi». Questo non è il momento per avere paura, fratelli, ma piuttosto per avere fede. È il momento in cui ciascuno di noi che detiene il sacerdozio deve dare il meglio di sé. Sebbene a volte il nostro viaggio nella mortalità ci porterà in luoghi pericolosi, lasciate che stasera vi dia tre suggerimenti che, se osservati e seguiti, ci condurranno alla meta in sicurezza. Essi sono: studiate diligentemente, pregate con sentimento e vivete rettamente. Questi suggerimenti non sono nuovi, essi sono stati insegnati e ripetuti svariate volte. Se li incorporiamo nella nostra vita, tuttavia, avremo la forza di resistere all'avversario. Se decidessimo di ignorarli, apriremo la porta a Satana che acquisterebbe influenza e potere su di noi. Primo, studiate diligentemente. Ogni detentore del sacerdozio deve studiare le scritture ogni giorno. Corsi intensivi non sono neanche lontanamente efficaci quanto la lettura quotidiana e l'applicazione delle scritture nella nostra vita. Imparate a conoscere le lezioni che le scritture insegnano. Familiarizzate con la situazione e l'ambientazione delle parabole del Maestro e degli ammonimenti dei profeti. Studiateli come se stessero parlando a voi, poiché è proprio così. Sia al profeta Lehi che a suo figlio Nefi fu mostrata in visione l'importanza di ottenere e poi tenersi saldi alla parola di Dio. In merito alla verga di ferro mostratagli, Nefi disse questo a Laman e Lemuele, i suoi fratelli che non credevano. E io dissi loro che la verga era la parola di Dio e che chiunque avesse dato ascolto alla parola di Dio e vi si fosse attenuto saldamente non sarebbe mai perito, né le tentazioni, né i dardi feroci dell'avversario avrebbero potuto sopraffarli fino ad accecarli, per trascinarli alla distruzione. Pertanto io, Nefi, li esortai a prestare attenzione alla parola del Signore. Sì, li esortai con tutte le energie della mia anima e con tutte le facoltà che possedevo a prestare attenzione alla parola di Dio e a ricordarsi di obbedire sempre ai Suoi comandamenti in ogni cosa. Che deteniate il sacerdozio di Aronne o quello di Melchisedec, vi prometto che se studierete le scritture diligentemente, il vostro potere di evitare le tentazioni e di ricevere la guida dello Spirito Santo in tutto ciò che fate aumenterà. Secondo, pregate con sentimento. A Dio ogni cosa è possibile. Uomini del sacerdozio di Aronne, uomini del sacerdozio di Melchisedec, ricordate la preghiera del profeta Joseph, offerta in quel bosco definito sacro. Guardatevi attorno e contemplate il risultato di quella preghiera a cui fu data risposta. Adamo pregò, Gesù pregò. Conosciamo il risultato delle loro preghiere. Colui che nota quando cade un passero, di sicuro sente le suppliche del nostro cuore. Ricordate la promessa: se alcuno di voi manca di sapienza, la chiega a Dio, che dona a tutti liberalmente senza rinfacciare, e gli sarà donata. A coloro che sentono la mia voce e che stanno lottando contro prove e difficoltà, siano esse grandi o piccole, rammento che la preghiera è fonte di forza spirituale, è il passaporto per la pace. La preghiera è il mezzo per raggiungere il nostro Padre Celeste che ci ama. Parlate con Lui in preghiera e poi ascoltate la risposta. I miracoli avvengono con la preghiera. La sorella Daisy Ogando vive nella città di New York, dove abitano oltre 8 milioni di persone. Qualche anno fa la sorella Ogando incontrò i missionari e le fu insegnato il Vangelo. Gradualmente, e lei e i missionari persero contatto. Passò del tempo. Poi nel 2007 i principi del Vangelo, che le erano stati insegnati dai missionari, cominciarono a smuoversi nel suo cuore. Un giorno, mentre saliva su un taxi, Daisy vide i missionari in lontananza,
ma li perse di nuovo di vista prima di poter stabilire un contatto. Pregò il nostro Padre Celeste con sentimento e gli promise che se egli avesse in qualche modo rimesso i missionari sul suo cammino, ella avrebbe aperto loro la porta. Quel giorno tornò a casa con la fede nel cuore che Dio avrebbe ascoltato e risposto alla sua preghiera. Nel frattempo, due giovani missionari che avevano pregato con sincerità e stavano lavorando per trovare delle persone a cui insegnare, un giorno si misero a scorrere i documenti lasciati dai missionari che avevano servito in quell'area prima di loro. Nel farlo, giunsero al nome di Daisy Ogando. Quando bussarono all'appartamento della sorella Ogando, quello stesso pomeriggio in cui ella aveva offerto la sua semplice ma sentita preghiera, ella aprì la porta e disse quelle parole che risuonano come musica nelle orecchie dei missionari. Anziani, entrate, vi stavo aspettando. Due sentite preghiere avevano ricevuto risposta. Il contatto era stato ristabilito. Le lezioni missionarie furono insegnate e furono fatti i preparativi necessari per il battesimo di Daisy e di suo figlio Eddie. Ricordate, pregate con sentimento. Il mio ultimo suggerimento, fratelli miei, è vivete rettamente. Isaia, il grande profeta dell'Antico Testamento, diede questo toccante incarico ai detentori del sacerdozio. Non toccate nulla di impuro. Purificatevi, voi che portate i vasi dell'Eterno. I detentori del sacerdozio non sono necessariamente degli oratori eloquenti. Forse non hanno conseguito titoli accademici in campi difficili. Potrebbero benissimo essere uomini di umili condizioni, ma Dio non ha riguardo alla qualità delle persone ed Egli sosterrà chi lo serve in rettitudine, evitando i mali del nostro giorno e vivendo nella virtù e nella purezza. Lasciatemi spiegare. Quasi 1500 km a nord di Salt Lake City c'è la bella città di Calgary, nell'Alberta, in Canada, sede della famosa Calgary Stampede, uno dei più grandi eventi annuali del Canada e il rodeo a cielo aperto più grande del mondo. I festeggiamenti, che durano 10 giorni, includono una gara di rodeo, mostre, competizioni agricole e corse con i carri. La parata, che viene fatta il giorno di apertura, è una delle tradizioni più vecchie e importanti della manifestazione. La parata si snoda per quasi 5 chilometri nel centro di Calgary e conta una presenza di quasi 350.000 spettatori. Molti vestiti con abiti caratteristici del West. Molti anni fa, una banda di una grande scuola superiore dello Utah sostenne un'audizione e ottenne il permesso, da molti agognato, di marciare durante la parata della Calgary Stampede. Seguirono raccolte di fondi, prove la mattina presto su e giù per le strade e altri preparativi per permettere alla banda di andare fino a Calgary e di partecipare alla parata, dove una banda sarebbe stata selezionata per ricevere gli onori del primo posto. Alla fine giunse il giorno della partenza e gli emozionanti studenti, insieme ai loro dirigenti, salirono su degli autobus e si diressero a nord per il lungo viaggio fino a Calgary. Durante il viaggio, la caravana si fermò a Carston, nell'Alberta, in Canada, dove il gruppo passò la notte. Le sorelle della società di soccorso locale prepararono delle colazioni al sacco perché la banda si potesse rifocillare prima di partire di nuovo. Brad, uno dei componenti della banda, che era un sacerdote nel sacerdozio di Aaron, non aveva fame e decise di conservare il pasto per dopo. A Brad piaceva sedersi sul retro dell'autobus. Sedutosi al solito posto per prepararsi al resto del viaggio per Calgary, egli mise la sua colazione su una mensola dietro l'ultima fila di sedili. Il suo pasto rimase là, vicino all'onotto posteriore, mentre il sole di luglio brillava.
Sfortunatamente, il suo pasto conteneva un panino con insalata e uova. Per coloro che non sono pratici di queste cose, beh, lasciate che vi dica solo che le uova con l'insalata devono essere tenute in frigorifero. Se ciò non avviene, se invece viene lasciata sotto il caldo del sole battente vicino al finestrino di un autobus, l'insalata con le uova diventa un'efficace incubatrice di varie serie di insetti e di batteri che possono causare quelle che vengono comunemente definite intossicazioni alimentari. Sulla strada per Calgary, Brett cominciò a sentire fame. Ricordatosi della colazione al sacco, ingurgitò il suo panino con le uova. Quando gli autobus arrivarono a Calgary e fecero un giro per la città, tra i membri della banda aumentava sempre più l'emozione. Ciò fu vero per tutti, tranne che per Brad. Sfortunatamente, l'unica cosa che aumentava sempre di più per lui era il dolore allo stomaco e altri sintomi associati all'intossicazione. Ne sapete qualcosa? All'arrivo a destinazione, i membri della banda scesero dall'autobus. Brad no. Sebbene sapesse che i suoi compagni contavano su di lui per suonare il tamburo nella parata la mattina seguente, Brad era piegato dal dolore e stava talmente male da non riuscire neanche a scendere dall'autobus. Fortunatamente per lui, due suoi amici, Steve e Mike, che si erano di recente diplomati e che erano stati ordinati all'ufficio di anziano nel sacerdozio di Melchisedec, si accorsero che Brad mancava e decisero di cercarlo. Quando trovarono Brad nel retro dell'autobus e seppero del problema, Steve e Mike si sentirono impotenti. Alla fine si resero conto di essere degli anziani e di avere il potere del sacerdozio di Melchisedec per benedire gli ammalati. Nonostante non avessero alcuna esperienza nel dare una benedizione del sacerdozio, questi due nuovi anziani avevano fede nel potere che detenevano. Posero le loro mani sul capo di Brad e, invocando l'autorità del sacerdozio di Melchisedec, nel nome di Gesù Cristo, pronunciarono le semplici parole per benedire Brad affinché guarisse. Da quel momento i sintomi di Brad svanirono completamente. La mattina seguente egli prese il suo posto con il resto dei membri della banda e con orgoglio marciò per le strade di Calgary. La banda ottenne gli onori del primo posto e l'agognato nastro blu. Ancora più importante, tuttavia, fu che due giovani detentori del sacerdozio, inesperti ma degni, avevano risposto alla chiamata di rappresentare il Signore, servendo il loro prossimo. Quando fu necessario che esercitassero il loro sacerdozio in favore di qualcuno che aveva disperato bisogno del loro aiuto, essi furono in grado di rispondere perché vivevano una vita retta. Fratelli, siamo noi preparati per il nostro viaggio nella vita? Pensate a questa domanda. A volte la strada può essere difficile. Programmate il vostro cammino, siate cauti e decidete di studiare diligentemente, pregare con sentimento e vivere rettamente. Non disperiamo mai, perché l'opera in cui siamo impegnati è l'opera del Signore. È stato detto che il Signore modellerà le nostre spalle per potervi adagiare il fardello che dovremo portare. La forza che attivamente ricerchiamo per poter far fronte alle prove di un mondo complesso e mutevole può essere nostra quando, con forza e coraggio risoluto, ci alziamo e dichiariamo con Giosuè: quanto a me e alla casa mia, serviremo all'Eterno. Di questa verità divina rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen.
Our beloved Father in heaven,
caro Padre nel cielo, con gratitudine nel nostro cuore ti ringraziamo per quello che ci è stato insegnato e quello che abbiamo sentito nel nostro cuore, per la benedizione, la forza che è per la nostra vita. Ti ringraziamo per il sacerdozio che è stato restaurato sulla terra, la restaurazione di quel sacro potere con gli uffici e le chiamate che servono per poterti servire. Ti ringraziamo per le istruzioni che abbiamo ricevuto questa sera. Ti ringraziamo, Padre, per le benedizioni del Vangelo nella nostra vita e il modo in cui benedice tutte le persone del mondo. Ti ringraziamo, Padre nel cielo, per la nostra famiglia, per la possibilità che abbiamo di poter vivere nel modo giusto. Possa il tuo spirito essere con noi e le tue benedizioni su di noi, affinché possiamo vivere i principi del Vangelo che ci sono stati insegnati. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.